letto un po' glossario che per spiegarvi un po' che si parla di magnitudini, che cosa sono, a cosa servono, come si misurano, e quindi che è un argomento importante nell'astronomia, uno dei principali. E quindi magnitudini dalle stelle. Qui vediamo tutti, ci siamo tutti soffermati a vedere il cielo in una serata luminosa, e qui il fortunato è un astronomo in un momento di pausa dell'osservatorio della Silla, che è in Cile ed è una postazione a 2400 metri di altitudine, privilegiata per ospitare strumenti tecnici avanzati, anche un avamposto dell'ESO. Però guardando con attenzione il cielo ci accorgiamo che nel cielo abbiamo diversi oggetti che sono diversamente luminosi, ma anche hanno diversi colori. E allora possiamo anche cominciare a domandarci qual è la più luminosa e come fare a misurare questa diversità. Uno dei primi astronomi che provò a dare una scala della luminosità fu già nel secondo secolo a.C. Ippalco, che inventò la scala per misurare la luminosità delle stelle. Egli ad occhio nudo aveva definito 6 classi di luminosità, chiamate grandezze o magnitudini. Le 6 classi di grandezza o magnitudine, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, si differivano per lo splendore. Di magnitudine prima le stelle brillanti che si vedevano appena tramontava il sole, nella sesta le stelle appena visibili ad occhio nudo. Erano regolate col criterio che passando da una grandezza a un'altra l'occhio avvertisse sempre la medesima differenza di splendore. Qui io ho fatto una rappresentazione per quanto riguarda la classificazione dalla prima alla sesta. Come vedete la freccia va nel senso da destra verso sinistra, e quindi invece come intensità ho messo una forbice di carattere acustico per dare il senso della diminuendo. Questo trend, bisogna dire, è rimasto, per cui noi parleremo di stelle di magnitudine 0 e sempre più a sinistra di stelle con magnitudine negative. Da adesso in poi noi indicheremo stelle con magnitudine negative, le stelle che hanno luminosità sempre più grande. Una profonda revisione si ebbe nella seconda metà dell'Ottocento con i primi studi di fisiologia, che si basavano sul fatto che i nostri sensi rispondono agli stimoli fisici dando origine alle sensazioni. I primi esperimenti furono condotti da Ernest Weber nel 1800, che studiò il principio, enunciò il principio del minimo stimolo. Lui fece degli studi su dei pesi. Studiò la relazione esistente fra lo stimolo e la percezione di risposta a questo stimolo in seguito ad un incremento di una quantità di pesi sostenuti da un uomo. La percezione dell'aumento di peso risultava essere tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. In altre parole, aggiungere un chilo a un peso di 5 kg era percepito in maniera differente rispetto all'aggiungere un chilo a un peso di 30 kg. La natura predilige i logaritmi. Fechner, fisico e fisiologo tedesco, formalizza il fenomeno che era stato condotto attraverso esperimenti. Un incremento percentuale dello stimolo determina un incremento lineare della sensazione. E così scrive questa equazione differenziale, dove R è la risposta che si ha da uno stimolo qualsiasi dei sensi, integra e ottiene la sua relazione, la sua legge importante, che la risposta è uguale a K, una costante, logaritmo dello stimolo più una costante. Questa si chiamerà legge psicofisica di Weber-Fechner. Pogson, un astronomo inglese che abitava a Nottingham, 4 anni prima aveva già dedotto però sperimentalmente una legge di fotometria simile, dunque riguardante la luce, per la misura delle magnitudini delle stelle. Aveva trovato che esse, la sensazione visiva, era proporzionale al logaritmo dell'intensità luminosa. Questo col metodo delle aperture dei telescopi. Con questo metodo la luce che raccoglieva un telescopio era proporzionale alla chiusura del telescopio. La percezione dell'intensità luminosa, se vogliamo farci un'idea e mettere in un diagramma flusso di luce ricevuta e sensazione, sensazione che abbiamo, possiamo partire da questo esempio. Se siamo in una stanza completamente al buio, accendiamo improvvisamente una lampadina, ne restiamo accecati. Ne accendiamo subito dopo un'altra, la stanza comincia a diventare sempre più luminosa anche in maniera proporzionale. Quando però arriviamo a 100 lampadine, l'accendere la 101esima lampadina non ci produce quasi nessuna variazione più nella sensazione di luce. Quindi possiamo parlare di una soglia, di un aumento lineare, di un andamento lineare e di una saturazione quando le lampadine sono troppe. Facendo un fitting, questa non è altro che la curva del logaritmo, per cui possiamo proprio esprimere che la percezione dell'intensità luminosa segue questa legge, che la sensazione S è proporzionale a K, il logaritmo del flusso ricevuto più una costante. E così Pogson effettivamente scrive questa legge in questo modo: sensazione ricevuta uguale K, logaritmo del flusso dell'intensità luminosa più costante. La esprime in questo modo qua. M è la sensazione ricevuta o magnitudine, K è meno 2,5, logaritmo del flusso più una costante. Pose per la progressione della scala il valore meno 2,5 per convenienza di calcolo e anche per ragioni storiche. Infatti con questa scelta le magnitudini coincidevano con le classi di magnitudine degli antichi cataloghi. Con C fissa lo zero della scala, occorre cioè fissare convenzionalmente una grandezza apparente di una stella o un insieme di stelle in modo da poter dedurre con la legge indicata la grandezza di tutte le altre. La scelta del segno negativo è un po' infelice, in quanto da adesso in poi noi dovremo leggere tutti i diagrammi dove comparirà la magnitudine in maniera crescente da destra verso sinistra, da adesso in poi. Per confrontare allora due magnitudini, Pogson pose due oggetti luminosi in cielo e scrisse per due oggetti di magnitudine differenti le due leggi appena formulate. E quindi la differenza di M2 meno M1, facendo i dovuti conti rapidi, trovò che era proporzionale al rapporto dei due flussi. Quindi una differenza era proporzionale a un rapporto dei due flussi. È molto importante questa osservazione. Questa è la legge di Pogson per la differenza di due magnitudini. Guardiamo un caso particolare per una differenza di 5 magnitudini. Allora, se M2 meno M1 è uguale a meno 5, meno 2 logaritmo di 5 per il logaritmo di F1 su F6, succede che meno 5 fratto meno 2,5 fa 2. Logaritmo di F1 su F6, sciogliamo il logaritmo e diventa che il rapporto di flusso è 100 per una differenza di 5 magnitudini, e che era quello che poi aveva trovato anche il Parco e anche Herschel. Forma esponenziale, questa è la stessa legge, la mettiamo in forma esponenziale, che è molto usata, spesso la si trova, e in questo caso si trova anche che non è 2,5, rappresenta la radice quinta, facendo i conti si vede che rappresenta la radice quinta di 100 e quindi diventa 2,512 con precisione, e questa è la legge in forma esponenziale. La scala quindi delle magnitudini si è al giorno, ai giorni nostri molto ampliata ovviamente dalle grandezze di impatto, e quindi andiamo da magnitudini molto, molto alte di meno 30 o di meno 26.75 come è quella del Sole a quella della Luna piena meno 12.6 a Sirio meno 1.4 a 6 che sarebbe il limite per cui vediamo un oggetto in cielo a occhio nudo, e con l'Hubble Space Telescope arriviamo fino a 29 magnitudini 30. Quindi è un'immagine per far vedere un attimo, ho preso le stelle, un ammasso aperto delle Pleiadi che è molto, molto luminoso, e in questo ammasso si vedono stelle di 9, 7, 5, giusto per farci un'idea di come si vedono in cielo. Relazione, ora scriviamo la relazione di Poisson in funzione della distanza e vedremo cosa ci potrà servire fatta in questo modo. Noi sappiamo tutti che un oggetto luminoso diffonde verso chi lo osserva con una legge che definisce il flusso direttamente proporzionale alla luminosità intrinseca dell'oggetto, inversamente proporzionale alla distanza. E allora, se noi per una stella facciamo la stessa ipotesi fisica, un osservatore da Terra osserverà una quantità di energia che arriva sulla Terra per unità di tempo, unità di superficie, cioè un flusso, che dipenderà dalla luminosità intrinseca dell'oggetto e anche dalla sua distanza. E quindi possiamo scrivere una relazione flusso-luminosità in questo modo, fratto 4 pi greco d alla seconda. L è la luminosità della stella e d è la distanza della stella dall'osservatore. Se allora adesso noi ci poniamo una domanda, in questa immagine del cielo ho fissato con due frecce blu due stelline, due stelle blu, una più grande e una più piccola, almeno così ci appaiono, e con due arancioni, quindi un altro colore, una più grande e una più piccola. Ebbene, ci possiamo chiedere se quale luminosità intrinseca abbiano queste due stelle. È possibile che abbiano la stessa luminosità intrinseca, ma che noi le vediamo un po' meno luminose solo perché sono più distanti. E quindi per capire questo prendiamo due stelle con la stessa luminosità, immaginiamo di avere due stelle con la stessa luminosità intrinseca L1 uguale ad L2, ma che siano poste a distanze differenti. Per queste stelle quindi scriviamo la relazione che abbiamo detto prima in funzione della distanza, flusso luminosità in funzione della distanza, e scriviamo la legge di Poisson che abbiamo scritto prima, per confrontarle, le due blu per esempio, M1 meno M2 uguale meno 2,5 logaritmo di F1 su F2, al posto di F1 e F2 sostituiamo la relazione dove compare la distanza. Beh, con un rapido conto si vede che luminosità, essendo la stelle presupposte della stessa luminosità 4 pi greco d si semplifica, mi risulta praticamente che la differenza di due magnitudini dipende dal rapporto delle distanze, naturalmente D2 al numeratore perché nella relazione flusso luminosità è al denominatore. Beh, questa è la relazione di Poisson in funzione della distanza, e quindi a questo punto quale è la stella? La stella più debole potrebbe essere più debole semplicemente perché è più lontana, visto che c'è questo rapporto. Bene, allora diventa necessario introdurre una scala di magnitudine assoluta, perché sennò non possiamo assolutamente definire quale sia la vera magnitudine o flusso luminoso che riceviamo. L'idea fu quella di identificare una distanza di riferimento rispetto alla quale fare la misura. Questa distanza fu scelta in 10 parsec, un parsec è un'unità di misura astronomica che è 200.000 unità astronomiche, e l'unità astronomica è il raggio medio fra la Terra e il Sole. La magnitudine assoluta quindi viene definita come la magnitudine che una stella dovrebbe avere se fosse posta a una distanza di 10 parsec. Ebbene, con questa definizione allora riprendiamo in mano la differenza di magnitudine fra due stelle e quindi la legge di Poisson per la distanza, e immaginiamo una stella, una stessa stella, che abbia magnitudine apparente m piccolo e magnitudine assoluta m grande, cioè la stessa stella la immaginiamo posta a 10 parsec. Per questa scriviamo quindi l'equazione di Poisson, che verrà logaritmo di d fratto 10 alla seconda. Facendo un po' di conti ci accorgiamo, molto semplici, isoliamo magnitudine assoluta, facciamo un po' di conti sul logaritmo e troviamo la legge, una legge molto importante che lega la magnitudine assoluta di una stella con la sua magnitudine apparente e con la sua distanza. Questa anche la possiamo scrivere in un altro modo: magnitudine apparente meno magnitudine assoluta della stessa stella, sempre, viene chiamata in astronomia modulo della distanza. Perché? Perché se riusciamo a misurare la magnitudine apparente con un qualche strumento che vedremo, che sarà poi il CCD in pratica, e in qualche altro modo riusciamo a conoscere per proprietà fisiche dell'oggetto che stiamo analizzando la sua magnitudine assoluta, riusciamo a definire la distanza, oppure viceversa, conoscendo la distanza riusciamo a definirne la magnitudine assoluta. In forma esponenziale anche troviamo spesso questa formula in maniera esponenziale molto, e che permette di fare conti abbastanza rapidamente. Un esempio molto notevole di questo che sto dicendo è quale magnitudine assoluta avrebbe il Sole se fosse posto a 10 parsec di distanza. Beh, a noi appare in magnitudine apparente a meno 26,85, abbiamo visto prima. Beh, siccome sappiamo che il Sole è posto a unità astronomica, 10 alla meno 6 parsec, sostituiamo la distanza del Sole questo valore e troviamo che il Sole avrebbe una magnitudine assoluta di 4,72. Dunque, se il limite dell'occhio umano è 6, insomma, diventerebbe una stellina proprio veramente poco significante. Qui un altro esempio per comprendere un pochino meglio come una stella che abbia una certa magnitudine apparente, se portata a 10 parsec, quale magnitudine avrebbe. Per esempio, se puntiamo una stella che dista che abbia una magnitudine apparente di 1,3, la portiamo a 10 parsec e diventa 6, diventa molto più debole. Invece una stella di 4,2 magnitudini portata a 10 parsec prende una magnitudine assoluta a 0. Così pure una di 3,3 aumenta a 2, una di 2 rimane di 2 perché a 10 parsec, e già abbiamo visto il Sole da meno 26,5, se portato a 10 parsec abbiamo visto che diventa 4,72. Ma come facciamo a misurare queste magnitudini dal punto di vista proprio tecnico? Beh, intanto la prima cosa che dobbiamo pensare è questa, che in realtà non tutta l'energia emessa da una stella arriva alla superficie terrestre. In questo diagramma sono mostrate le regioni dello spettro elettromagnetico in grado di raggiungere la Terra. Nelle ascisse sono messe le lunghezze d'onda e in ordinate le quote. La linea blu indica la quota a cui i fotoni vengono bloccati. Bene, notiamo come l'energia nella zona del visibile è in grado di raggiungere un osservatore fino a terra, così pure come tutta l'energia che riguarda l'energia delle onde radio e delle microonde. Per invece misurare l'energia nella regione dell'infrarosso, vediamo che dobbiamo salire a quote di oltre 50 km, e quindi per studiare questo tipo di radiazione è necessario portare dei rilevatori in quota, che possono essere anche delle sonde aerostatiche, mentre più complicato è lo studio delle radiazioni, sotto un certo punto di vista anche più fortunato perché non arrivano a terra, è più complicato studiarle perché dobbiamo arrivare a quote di 200 km, e questo comporta quindi portare degli strumenti di misura su satellite. Gli astronomi in genere misurano il flusso proveniente da una stella attraverso filtri a banda larga. Un filtro è un la parola, un oggetto che copre un definito intervallo di lunghezza.
Dispositivo,
grazie. Che coprono un definito intervallo di lunghezze d'onda, lambda 2 meno lambda 1, centrato su una lambda massima. Questi sono costituiti in modo da far passare soltanto la radiazione dello spettro stellare che arriva in quell'intervallo. In astronomia si usano anche combinazioni di filtri a seconda del tipo di studio di oggetto a cui siamo interessati. Uno dei più usati è l'UBV di Johnson, ultravioletto, blu e visuale, con i tre massimi relativi nelle tre lunghezze d'onda a 3550, 4355 e 5438 Armstrong, ma ce ne sono anche altri, per esempio l'UBVRI di Johnson Bessel, che prende anche lunghezze d'onda nel rosso e nell'infrarosso, ma ce ne sono anche molti altri. Questo è il telescopio qui che abbiamo qui fuori di Asiago. Qui è un telescopio di 122 cm, questo è lo specchio primario, poi ce lo faranno vedere, ce lo illustreranno. Questo è lo specchio secondario e qui dove ho segnato con un cerchio rosso è il CCD. Che cos'è il CCD? È Charge Coupled Device, che è lo strumento che al giorno d'oggi rileva e registra la luce, conta i fotoni e trasforma l'energia luminosa in energia elettrica, quindi è uno strumento anche non eccessivamente grande che è applicato ai telescopi per registrare la magnitudine. Qui in parte vi ho messo un'immagine del CCD che c'è però a Cima Eckar, del telescopio di Cima Eckar, che ci hanno detto che forse ci portano a vedere che è un po' più su. Bene. Per fare conti di magnitudine comunque non bastano i filtri, così dobbiamo, se vogliamo acquisire quantisticamente i valori, dobbiamo anche acquisire uno spettro. Che cos'è uno spettro? Abbiamo accennato prima con un viaggio rileva uno spettro di un oggetto stellare con lo spettrografo, che è uno strumento che è fornito di una fenditura più un reticolo di dispersione più un CCD per raccogliere la luce, l'intensità luminosa. Produce dati che sono gli spettri in due dimensioni. Una dimensione è lungo la fenditura e una dimensione è lungo le lunghezze d'onda. Quindi la luce penetra attraverso una fenditura, viene collimata a un reticolo il quale diffonde la luce e lo collima al CCD per elaborare i dati. Questo è come funziona lo spettrografo. Ora, alla fine, come calcoliamo questa magnitudine in una certa banda fotometrica? Beh, se si osserva lo spettro di una stella attraverso un filtro, per esempio in questo caso preso visuale, allora il flusso nella banda visuale sarà la convoluzione della curva di trasmissione del filtro con lo spettro stellare. E lo spettro lo vedete, quella linea blu, per esempio quella linea blu con delle righe di assorbimento, questo è uno spettro grafico. O in termini grafici, praticamente, diciamo così, l'area sotto che sotto le due curve. Questo è il flusso misurato nella banda B. Allora, facciamo un esempio di fotometria a banda larga, per esempio per due stelle, Betelgeuse e Sirio, prendiamo due spettri, nel blu abbiamo l'area sottesa da Betelgeuse e da Sirio, e come pure nel rosso. Con le leggi di Poisson noi misuriamo, con il CCD misuriamo quanta energia luminosa troviamo. Magnitudine e colore. Adesso è importante anche questo aspetto del colore in astronomia. Definiamo quindi, se prendiamo lo spettro di una stella e misuriamo il flusso usando due filtri, per esempio nella banda V e nella banda blu, possiamo confrontare fra di loro le corrispondenti magnitudini. E per esempio prendiamo nella banda visuale la magnitudine apparente visuale con la legge di Poisson e quella nel blu con la stessa legge. Definiamo l'indice di colore o colore, la differenza di queste due magnitudini. Si indicherà con C, B di V, per esempio, in questo caso. E quindi, sempre per la legge di Poisson, sarà uguale a meno 2,5 il rapporto fra i due flussi, nel blu e nel visuale. Quindi la differenza fra le magnitudini apparenti calcolate nelle due bande fotometriche. L'indice di colore di una stella è importante perché non dipende dalla distanza, e cioè ha lo stesso valore sia che si considerino magnitudini apparenti oppure quelle assolute, e questo è un grandissimo vantaggio. E qui c'è un piccolo conto veloce che lo dimostra. Questo è l'indice di colore che è determinato dalla differenza delle magnitudini apparenti. A ciascuna magnitudine apparente sostituisco la magnitudine assoluta determinata con la legge di Poisson, faccio un po' di semplificazioni e alla fine si trova, con banali conti, che l'indice di colore nel visuale è uguale all'indice di colore nel visuale apparente, è uguale all'indice di colore tra il blu e il visuale assoluto. E questa proprietà dei colori è molto importante in quanto ci consente di utilizzare indifferentemente magnitudini assolute o apparenti, nel caso in cui facessimo riferimento a grafici con indice di colore definiti nelle bande che stiamo studiando. Un altro aspetto importante è magnitudine e temperatura. La relazione tra indice di colore monocromatico e temperatura. Diamo indicazioni di indice monocromatico, allora l'indice di colore che è riferito a una lambda, che potrebbe anche essere la lambda efficace della banda, insomma, che stiamo cercando. Comunque, per la definizione di Poisson è uguale al rapporto fra due flussi, ammesso che lambda 1 sia minore di lambda 2. Sappiamo che le stelle sono corpi neri, come ci ha detto Biagio, e che quindi obbediscono all'equazione di Planck. Ma ci mettiamo per le temperature che dobbiamo studiare e per il campo lambda dell'ottico, ci mettiamo nell'approssimazione di Wien, che va molto bene, facciamo il rapporto fra questi due flussi e sappiamo che il rapporto fra i due flussi non è altro che l'indice di colore. Troviamo cioè che l'indice di colore monocromatico è uguale al rapporto fra i flussi ricevuti monocromatici, e che è uguale, se uno si fa i conti, non sono poi così fastidiosi da fare, si fanno anche rapidamente, a una costante meno una costante più un'altra costante inversamente proporzionale alla temperatura per 1 su lambda 1 meno 1 su lambda 2, che sono le due frequenze su cui stiamo studiando. Quindi qui l'unica cosa che non conosciamo, diciamo così, è l'indice di colore, è inversamente proporzionale alla temperatura, le altre sono costanti o cose note. Questa è una cosa molto importante, perché praticamente dall'indice di colore noi possiamo addirittura risalire subito alla temperatura di una stella, se misuriamo questo. Per esempio, se noi facciamo un grafico e rappresentiamo l'inverso della temperatura nell'indice di colore, naturalmente in questo grafico è abbastanza dolce la pendenza, ma è così, nel grafico BBNV che stiamo guardando, contro la temperatura. E allora, se di una stella riusciamo a definire BBNV, il colore, per esempio, di una stella 0,9, risaliamo e leggiamo a sinistra la sua temperatura superficiale. Immediatamente, perlomeno, ne abbiamo un'idea, che è molto importante già questo. Per quanto riguarda l'indice di colore di Sirio e di Betelgeuse, per esempio, prendendo gli spettri, abbiamo che l'indice di colore della prima di Sirio è negativo, e per tutto quello che abbiamo detto fino adesso sulle magnitudini la stella ha un colore blu, mentre per la Betelgeuse l'indice tende al rosso. E queste due sono le immagini che lo Space Telescope Hubble Space Telescope ha preso delle due stelle, come vedete sono una bella blu e grande e una è proprio rossa. Ecco, grazie per l'attenzione, spero. Ho dato un'idea di cosa.
Se ci sono domande?
Facili.
Facili.
No.
Facili no.
Facili no. Vengono scuse.